Quarta Radio vive con il tuo sostegno. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it. Nel segno. Come seppe che nella mattinata gli studenti di medicina sarebbero ritornati all'ospedale, Raffaella Osimo pregò la caposala ad introdurla nella sala del primario, dove si tenevano le lezioni di semiotica. La caposala la guardò male.
Vuoi farti vedere dagli studenti?
Sì. Per favore, prendete me.
Ma lo sai che sembri una lucertola?
Lo so, non me ne importa. Prendete me.
Ma guarda un po' che sfacciata. E che ti figuri? Che ti faranno, eh? Ma va via, va, va, va. Cosa pensi che cosa faranno là dentro?
È come a Nannina, rispose la Osimo.
No?
Nannina sua.
La sua amica. La sua vicina di letto. Uscita il giorno avanti dall'ospedale, le aveva mostrato, appena rientrata in corsia, dopo la lezione là nella sala, in fondo, il corpo tutto segnato come una carta geografica, segnati i polmoni, il cuore, il fegato, la milza, col lapis dermografico.
«E ci vuoi andare?» concluse quella.
«Ah, per me ti servo!» Ma bada che il segno non te lo levi più per molti giorni, neppure col sapone.
La Osimo alzò le spalle e disse sorridendo:
«E voi portatemi e non ve ne curate».
Le era tornato in volto un po' di colore, ma era ancora tanto magra, tutta occhi e tutta capelli. Gli occhi però neri, bellissimi, le brillavano di nuovo, acuti, e in quel lettuccio il suo corpo di ragazzina, minuscolo, non pareva nemmeno tra le pieghe delle coperte. Per quella caposala, come per tutte le suore infermiere, era una vecchia conoscenza, Raffaella Osimo. Già altre due volte era stata lì, all'ospedale. La prima volta per... Benedette ragazze, si lasciano infinocchiare. E poi, chi ci va di mezzo? Una povera creaturina innocente, che va a finire all'ospizio dei trovatelli, ecco, appunto. La Osimo, a dir vero, lo aveva scontato amaramente anche lei, il suo fallo. 2 mesi circa dopo il parto, era ritornata all'ospedale più di là che di qua, con 3 pasticche di sublimato in corpo. Ora c'era per l'anemia, da 1 mese. A forza di iniezioni di ferro s'era già rimessa e tra pochi giorni sarebbe uscita dall'ospedale. Le volevano bene in quella corsia e avevano carità e sofferenza di lei per la timida e sorridente grazia della sua bontà, pur così sconsolata. Ma anche la disperazione in lei non si manifestava né con fosche maniere né con lacrime. Aveva detto sorridendo la prima volta che non le restava ormai più altro che morire, vittima come era, però d'una sorte comune a troppe ragazze. Non aveva destato né una particolare pietà né un particolar timore per quella oscura minaccia. E si sa che tutte le sedotte e le tradite minacciano il suicidio. Non bisogna darsi a credere tante cose. Raffaella Osimo, però, lo aveva detto e lo aveva fatto. Invano allora le buone suore assistenti
s'erano provate a confortarla con la fede. Ella aveva fatto, come faceva anche adesso. Ascoltava, attenta, sorrideva, diceva di sì, sì, sì. Ma si capiva che il groppo che le stringeva il cuore non si scioglieva, né s'allentava per quelle esortazioni. Nessuna cosa più la invogliava a sperare nella vita. Riconosceva che sarà illusa, che il vero inganno le era venuto dall'inesperienza, dalla passionata e credula sua natura, più che dal giovine a cui sarà abbandonata, no? E che non avrebbe potuto mai, mai essere suo. Ma rassegnarsi, no, non poteva. Che se per gli altri la sua storia non aveva nulla di particolare, non era perciò meno dolorosa per lei. Aveva sofferto tanto. Prima lo strazio di vedersi ucciso il padre, proditoriamente, poi la caduta irreparabile di tutte le sue aspirazioni. Era una povera cucitrice. Adesso, tradita come tante altre, abbandonata come tante altre, ma un giorno, sì, anche le altre, è vero, dicevano allo stesso modo, ma un giorno sì, e mentivano, perché ai miseri, ai vinti, sorge spontaneo dal petto oppresso il bisogno di mentire. Ecco, mentivano. Ma lei non mentiva. Giovinetta, ancora, lei certamente avrebbe preso la patente di maestra se il padre, che la manteneva con tanto amore agli studi, non fosse venuto a mancare così, di colpo, laggiù, in Calabria, assassinato, non per odio diretto, ma durante le elezioni politiche, per mano d'un sicario rimasto ignoto, pagato senza dubbio dalla fazione avversaria del barone Barni, di cui egli era segretario zelante e fedele. Eletto deputato il Barni, sapendolo ancora orfana di madre e sola, per farsi bello d'un atto di carità di fronte agli elettori, le aveva proposto e l'aveva accolta in casa. E così era venuta a Roma, in uno stato incerto. La trattavano come se fosse della famiglia, ma figurava intanto come istitutrice dei figliuoli più piccoli del barone e anche un po' come dama di compagnia della baronessa, senza stipendio, ben inteso. Lei lavorava e il Barni si prendeva il merito della carità. Ma che gli importava allora, eh? Lavorava con tutto il cuore per acquistarsi la benevolenza paterna di chi la ospitava, con una speranza segreta che quelle sue cure amorose, cioè quei suoi servizi senza alcun compenso, dopo il sacrificio del padre, valessero a vincere l'opposizione che forse il barone avrebbe fatta al figliuolo maggiore, Riccardo, quando questi, come già le aveva promesso, gli avrebbe dichiarato l'amore che sentiva per lei. Oh, era sicurissimo Riccardo che il padre avrebbe condisceso di buona voglia, ma aveva appena 19 anni, era ancora studente di liceo, non si sentiva il coraggio di fare quella dichiarazione ai genitori. Meglio aspettare ancora qualche anno, su via. Ora, aspettando, ma lì, possibile, nella stessa casa, sempre vicini, fra tante lusinghe e dopo tante promesse, con tanti giuramenti, la passione l'aveva accecata. E quando alla fine il fallo non s'era più potuto nascondere, cacciata via! Via, fuori, fuori di casa, sì, proprio, cacciata via. Poteva dire senza alcuna misericordia, dove volesse, senza alcun riguardo, neanche per il suo stato. Il Barni aveva scritto a una vecchia zia di lei perché fosse venuta subito a riprendersela e a portarsela via, laggiù, in Calabria. promettendo un assegno. Ma la zia aveva scongiurato il barone di aspettare almeno che la nipote si fosse prima liberata a Roma. Sì, per non affrontare lo scandalo in un piccolo paese, no? E il Barni aveva ceduto, ma a patto che il figliuolo non ne avesse saputo nulla e le avesse credute già fuori di Roma. Dopo il parto, però, ella non era voluta tornare in Calabria. E il barone, allora, su tutte le furie, aveva minacciato di togliere l'assegno e lo aveva tolto di fatti, dopo il tentato suicidio. Riccardo era partito per Firenze e lei, salvata per miracolo, s'era messa a far la giovine di sarta per mantenere sé e la zia. Era passato un anno, Riccardo era tornato a Roma, ma ella non aveva nemmeno tentato di rivederlo. Fallitole il proposito violento, s'era fitto in capo di lasciarsi morire a poco, la zia un bel giorno aveva perduto la pazienza e se n'era ritornata in Calabria. Un mese addietro, durante uno svenimento in casa della sarta presso la quale lavorava, era stata condotta lì, all'ospedale, e c'era rimasta per curarsi dell'anemia. L'altro giorno, intanto, dal suo lettino, Raffaella Osimo aveva veduto passare per la corsia gli studenti di medicina che facevano il corso di semiotica, e fra questi studenti aveva riveduto, dopo circa 2 anni, Riccardo, con accanto una giovinetta che doveva essere una studentessa anche lei, bionda, bella, straniera all'aspetto e dal modo con cui la guardava. Raffaella non poteva ingannarsi. Appariva chiaramente che ne era innamorato. E come gli sorrideva lei, pendendo quasi dagli occhi di lui. Ecco, li aveva seguiti con lo sguardo fino in fondo alla corsia, poi era rimasta con gli occhi sbarrati, levata su un gomito. Nannina, la sua vicina di letto, s'era messa a ridere. «E chi hai veduto?» «Nulla». E aveva sorriso anche lei, riabbandonandosi sul letto, perché il cuore le batteva come volesse balzarle dal seno. Era venuta poi la caposala a invitare Nannina a vestirsi, perché il professore la voleva di là per la lezione agli studenti. «E che debbono farmi?» aveva domandato Nannina. «Ti mangeranno. A che vuoi che ti facciano?» le aveva risposto quella. «Tocca a te, no? Toccherà anche alle altre. E tanto, tu domani andrai via.» Aveva tremato dapprima, Raffaella, al pensiero che potesse toccare anche a lei. «Ah, così caduta, così derelitta! Come ricomparirgli davanti, lì? Come? Per certi falli, quando la bellezza sia sparita, né compatimento né commiserazione ci sta. Certo, i compagni di Riccardo, vedendola così misera, lo avrebbero deriso. Come? Con quella lucertolina t'hai rimesso? E non sarebbe stata una vendetta. Né lei, del resto, voleva vendicarsi. Ma no, quale vendetta? Quando però, dopo circa mezz'ora, Nannina era ritornata al suo lettuccio e le aveva spiegato che cosa le avevano fatto di là e mostrato il corpo tutto segnato, Raffaella improvvisamente aveva cambiato idea ed ecco, fremeva d'impazienza, ora, aspettando l'arrivo degli studenti. Giunsero alla fine, verso le 10. C'era Riccardo e, come l'altro giorno, accanto alla studentessa straniera stava. Si guardavano e si sorridevano. «Mi vesto?» domandò Raffaella alla caposala, balzando a sedere tutta accesa sul letto, appena quelli entrarono nella sala, in fondo alla corsia. «I, che prescia, giù, avanti!» le impose la caposala. «Su, via, aspetta prima che il professore dia l'ordine, no?» Ma Raffaella, come se colei le avesse detto «Vestiti, vestiti!», prese a vestirsi di nascosto. Era già bella e pronta sotto le coperte quando la caposala venne a chiamarla, pallida come una morta, convulsa in tutto il misero corpicino, sorridente, con gli occhi sfavillanti e i capelli che le cascavano da tutte le parti, entrò nella sala. Riccardo Barni parlava con la giovine studentessa e non s'accorse in prima di lei, che, smarrita fra tanti giovani, lo cercava con gli occhi e non sentiva il medico primario, libero docente di semiotica, che le diceva «Qua, qua, figliuola, qua, su!». Alla voce del professore, il Barni si voltò e vide Raffaella, che lo fissava, avvampata ora in volto, allibì. Diventò pallidissimo. Gli si intorpidò la vista. «Insomma!» gridò il professore. «Qua, qua, qua!» Raffaella sentì ridere tutti gli studenti e si riscosse vie più smarrita. Vide che Riccardo si ritraeva in fondo alla sala, verso la finestra. Si guardò attorno, sorrise nervosamente e domandò «Che debbo fare?» «Qua, qua, su, avanti, qua, stendetevi qua, signorina, su via!» le ordinò il professore, che stava a capo d'un tavolino su cui era stesa una specie di imbottita. «Eccomi, signore, eccomi!» S'affrettò a ubbidire Raffaella. Ma siccome stentava a tirarsi su, a sedere sul tavolino, sorrise di nuovo e disse «Non ci arrivo». Uno studente la aiutò a montare. Seduta, prima di stendersi, guardò il professore, che era un bell'uomo, alto di statura, tutto raso, con gli occhiali d'oro, e gli disse, indicando la studentessa straniera, «Se me lo facesse disegnare da lei». Nuovo scoppio di risa degli studenti, e sorrise anche il professore. «E perché? Ti vergogni?» «E no, 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 signore, ma sarei più contenta». E si volse a guardare verso la finestra, là in fondo, ove Riccardo s'era rincantucciato, con le spalle volte alla sala. La bionda studentessa seguì istintivamente quello sguardo. Aveva già notato l'improvviso turbamento del Barni. Ora s'accorse che egli s'era ritirato là e si turbò anche lei, vivamente. Ma il professore la chiamò. «Su, dunque, a lei, signorina Orlitz, avanti, contentiamo la paziente, su via!» Raffaella si stese sul tavolino e guardò la studentessa che si sollevava la veletta sulla fronte. Ah, com'era bella, bianca e delicata, con gli occhi celesti dolci, dolci. Ecco che si liberava dalla mantella, prendeva il lapis dermografico che il professore le porgeva e si chinava su lei per scoprirle, con mani ben sicure, il seno. Raffaella Osimo serrò gli occhi per vergogna di quel suo misero seno, esposto agli sguardi di tanti giovani là attorno al tavolino. Sentì posarsi una mano fredda sul cuore. «Batte troppo», disse subito, con spiccato accento esotico, la signorina, ritraendo la mano. «Quant'è che siete all'ospedale voi?» domandò il professore. Raffaella rispose senza chiudere gli occhi, ma con le palpebre che le fervevano nervosamente. 32 giorni. Dottore, sono quasi guarita». «Senta se c'è soffio anemico», riprese il professore, porgendo alla studentessa lo stetoscopio. Raffaella sentì sul seno il freddo dello strumento, poi la voce della signorina che diceva «Soffio? No. Palpitazione. Troppo. Andiamo? faccia la percussione, su via!» ingiunse allora il professore. Ai primi picchi Raffaella piegò da un lato la testa, strinse i denti e si provò ad aprire gli occhi. Li richiuse subito, facendo un violento sforzo su se stessa per contenersi. Di tratto in tratto, come la studentessa sospendeva un po' la percussione per segnare sotto il dito medio una breve linetta con il lapis intinto in un bicchiere d'acqua che uno studente lì presso reggeva, ella soffiava penosamente per le nari il fiato trattenuto. Ecco, quando... Insomma, quanto durò quel supplizio? Ed egli era sempre là, presso la finestra, Riccardo. Perché non lo richiamava il professore? Perché non lo invitava a vedere il cuore di lei, che la sua bionda compagna tracciava man mano su quello squallido seno, così ridotto, per lui? Ecco, finalmente la percussione era finita, ora la studentessa congiungeva tutte le linette per compire il segno, Raffaella fu tentata di guardarselo, il suo cuore, lì disegnato, ma improvvisamente non poté più reggere e scoppiò in singhiozzi. Il professore, seccato, la rimandò nella corsia, ordinando alla caposala di introdurre un'altra inferma meno isterica e meno scema di quella. La avrebbe egli cercata con gli occhi, almeno, attraversando la corsia. Ma no, no, che importava più a lei oramai? Non avrebbe alzato nemmeno il capo per farsi scorgere. Egli non doveva più vederla, le bastava di avergli fatto conoscere come s'era ridotta per lui. Prese con le mani tremanti la rimboccatura del lenzuolo e se la tirò sul volto, come se fosse morta. Per 3 giorni Raffaella Osimo vigilò con attenta cura che il segno del cuore non le si cancellasse dal seno. Uscita dall'ospedale, innanzi a un piccolo specchio nella sua povera cameretta, si confisse uno stiletto puntato contro la parete, là proprio, nel bel mezzo del segno che la rivale ignara le aveva tracciato.
Avete ascoltato Novelle per un anno di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it.